E iniziamo questa seconda parte della mattinata di oggi. Come preannunciavamo durante la rassegna stampa, andrà in onda tra poco la terza puntata di questa serie di approfondimenti da Roma a Bangkok, approfondimenti sull'Asia, in cui insomma cerchiamo di mettere insieme una serie di fatti, analisi e informazioni su una parte del mondo di cui si parla poco, di cui perlomeno noi parliamo poco, grazie alla collaborazione di una compagna, insomma, che ci manda questi aggiornamenti, questi approfondimenti. Proviamo a ritracciare un po' delle questioni che riguardano il continente asiatico. Quest'oggi, dopo le zone economiche speciali, dopo il confine dell'estremo oriente tra Russia e Cina, parliamo oggi di Vietnam. Do il buongiorno anche all'altra compagna che è qui con me in radio.
E buongiorno a te e a chi ci ascolta.
E allora, a breve, iniziamo con questo approfondimento, ma prima vi beccate la sigla di questa serie di approfondimenti.
Perciò balliamo ora che il sole è nostro. Voglio una musica che mi ricorda l'Africa. All'improvviso tutto il mondo cambia pagina. Innamorarsi con la luna nel mare, partire e tornare
senza sapere quando, andata senza ritorno. Ti seguire fino in capo al mondo, all'ultimo secondo. Volerei da te, da me.
Per un po', la vita costa meno, trasferiamoci a Bangkok, dove la metropoli incontra i tropici e tra le luci diventiamo quasi microscopici. Abbassa i finestrini, voglio il vento in faccia, alza il volume della traccia, torneremo a casa solo quando il sole sorge. Questa vita ti sconvolge
senza sapere quando, andata senza ritorno. Ti seguire fino in capo al mondo, all'ultimo secondo. Volerei da te, da me. Parole restano a metà e più aumenta la distanza tra me e te. Giuro questa volta ti vengo a prendere e senza sapere quando.
Allora, torniamo in voce dopo questa fantastica sigla dei nostri approfondimenti sull'Asia. Io lascio subito la parola alla mia compagna per introdurre e parlarci dell'approfondimento di oggi.
Ed eccoci al terzo approfondimento sull'Asia, e questo approfondimento inizia con una storia, la storia di una donna che ci aiuta a entrare nella tematica che vogliamo affrontare e ad inquadrarla nella sua portata. È la storia di Tung My La. Tung My La è nata nel 1956 a Saigon, che oggi è Ho Chi Minh City, da una famiglia di imprenditori. Inizialmente gestiva un'attività che era un'attività di accessori per capelli. Dal momento che il Vietnam è un paese comunista, nessuna entità del settore privato ovviamente può svilupparsi senza avere connessioni con il partito, e grazie ai suoi legami con il partito Tu Minh La ha poi creato una società immobiliare specializzata in edifici residenziali di lusso, erano uffici, hotel, centri commerciali e servizi finanziari. Dal 2012 al 2022 l'ha controllato la Saigon Joint Stock Commercial Bank, che è la più grande banca del Vietnam in termini di attività. La Saigon Commercial Bank è stata fondata nel 2012 dalla fusione di tre banche che erano in situazione di fallimento. Questa fusione, che è stata coordinata dalla banca centrale, ha sollevato tutta una serie di interrogativi sulla supervisione e sull'integrità delle regolamentazioni bancarie dell'epoca.
Come che sia, la Banca Centrale del Vietnam autorizzò la fusione delle tre banche. È importante a questo punto notare una cosa: un investitore vietnamita può possedere fino al 5% e nessun azionista, insieme a persone collegate, per esempio dei prestanome, può superare il 15% complessivamente. Tuttavia Lan riuscì a controllare la banca oltre il limite legale tramite più di due dozzine di intermediari. Per aggirare il limite legale sulla proprietà bancaria, Lan creò numerose società di comodo ed entità fittizie che mascheravano il suo reale controllo sulla SCB, ovvero quella che prima abbiamo detto essere la Saigon Joint Stock Commercial Bank. Con questo metodo Lan arrivò a possedere in realtà oltre il 91% delle azioni della banca.
Per sottrarre denaro, il sistema di Lan includeva falsificazione di richieste di prestito per numerosi clienti che in realtà erano una parte della sua rete, che era composta da oltre 1000 entità e persone fisiche. Il suo team falsificava documenti per ottenere prestiti, gonfiando spesso anche il valore delle garanzie in collusione con società di valutazione. All'interno della Saigon Commercial Bank le richieste erano contrassegnate da un codice specifico, che era il codice HSTT, e questo codice segnalava al personale della banca di accelerare la valutazione e l'erogazione delle richieste bypassando quelle che erano le procedure standard. Tutto questo ha portato all'emissione di circa 2.500 prestiti, grazie ai quali entità legate all'ANA hanno ricevuto il 93% dell'intero portafoglio dei prestiti della banca. Tutto ciò è stato possibile grazie ovviamente alla corruzione di funzionari della Banca Centrale del Vietnam, perché queste persone, questi funzionari, ignorassero le violazioni e garantissero che la Saigon Commercial Bank non fosse sottoposta a controlli durante le ispezioni. Tra queste presunte tangenti si segnala tra l'altro un pagamento di 5,2 milioni di dollari al capo di una squadra ispettiva.
Nel tempo Lan ha poi diretto il prelievo di questi fondi. L'importo totale appropriato tramite questo schema è stato stimato intorno ai 12 miliardi di dollari, portando sul lastrico la SCB e causando ripercussioni nell'intero settore bancario vietnamita. Lo scandalo non ha colpito solo questa banca, ma ha anche sollevato preoccupazioni sull'integrità complessiva del sistema bancario e della governance in Vietnam. Il caso ha contribuito a una perdita di fiducia pubblica nelle istituzioni finanziarie e nei funzionari governativi.
Lan è stata arrestata il 6 ottobre 2022 dopo anni di indagini. È stata accusata di aver emesso illegalmente obbligazioni per decine di milioni di dollari nel 2018 e nel 2019, e anche di aver utilizzato richieste di prestito false per appropriarsi di oltre 12 miliardi di dollari. Dopo l'arresto, tre dipendenti della Saigon Commercial Bank si sono suicidati rispettivamente il 6, il 9 e il 14 ottobre. E l'arresto di Lan ha scatenato un massiccio ritiro di depositi dalla Saigon Commercial Bank, portando a un calo dell'80% dei depositi entro la fine del 2022. Questo scandalo viene considerato comunemente il più grande caso di corruzione nel sud-est asiatico. Il fatto che Lan sia riuscita a consolidare il controllo sulla Saigon Commercial Bank, eludendo restrizioni legali, indica con tutta evidenza una corruzione sistemica del settore bancario.
E dopo l'arresto, il 5 marzo del 2024 è iniziato il processo presso il Tribunale Popolare di Ho Chi Minh City, con oltre 82 imputati, molti dei quali provenienti dalla stessa banca. L'11 aprile 2024 Lan è stata condannata a morte mediante iniezione letale per appropriazione indebita. Il 19 settembre 2024 è iniziato un secondo processo per Lan e altri 33 imputati accusati di riciclaggio di denaro, vendita illegale di obbligazioni e trasferimento illegale di 4,5 miliardi di dollari dentro e fuori dal Vietnam tra il 2012 e il 2022 tramite 21 società controllate dalla sua azienda immobiliare. Il 17 ottobre scorso è stata condannata all'ergastolo per queste accuse. Lan ha poi perso l'appello contro la condanna a morte il 3 dicembre 2024. Per evitare la pena di morte e ottenere la riduzione all'ergastolo, Lan dovrebbe restituire 11 miliardi di dollari.
All'inizio del processo Lan si è mostrata sicura di sé e questo atteggiamento, insomma, ha suscitato diversi commenti e reazioni ironiche, in particolare per quanto riguarda l'entità del denaro, dei fondi che lei ha sottratto, e per quanto riguarda gli aspetti più surreali di questo caso. Ad esempio, è emerso che Lan avrebbe nascosto oltre 4 miliardi di dollari in contanti nelle sue proprietà, circostanza che ovviamente ha suscitato anche battute di spirito, per esempio relativi al fatto che Lan avrebbe nuotato nei soldi come faceva Paperon de Paperoni. Un'altra osservazione ironica riguardava la logistica delle sue attività finanziarie. Il ritiro di 108 trilioni di dong vietnamiti, che sono pari a 216 milioni in banconote, ha evocato immagini piuttosto comiche sulle montagne di denaro fisico che lei avrebbe accumulato.
E durante un'udienza del processo, sempre il 3 dicembre scorso, Lan ha dichiarato: volete la mia ricchezza? L'ho nascosta nell'oceano, se la volete andate a cercarla. Questa frase ha suscitato ilarità perché ricorda una battuta di un fumetto molto popolare in Vietnam. Secondo alcuni media, Lan avrebbe recentemente mostrato segni di rimorso tentando di recuperare il denaro, probabilmente per evitare la pena di morte. Circa 36.000 persone sono state riconosciute come vittime della sua frode a SCB. Questo, diciamo, era un po' la cronaca dei fatti. Poi diciamo, ora ci facciamo una piccola pausa musicale e poi amplieremo un po' lo sguardo sulla reazione del Partito Comunista del Vietnam rispetto a questa vicenda di frodi bancarie.
Yeah.
Adesso vediamo il problema della corruzione sostanzialmente in Vietnam, ma in una prospettiva, l'andiamo ad affrontare in una prospettiva un pochino più ampia che risale fino al 2013, perché è proprio nel 2013 che l'allora segretario generale del Partito Comunista del Vietnam, Wang Phu Thong, ha avviato una campagna anticorruzione che è nota con il nome di Fornace Ardente. È piuttosto difficile in realtà trovare dati precisi sull'efficacia di questa campagna, però ci sono diverse fonti che riferiscono che dal 2013 quasi 20.000 membri del partito sono stati disciplinati, mentre dal 2021 circa 7.500 persone sono state indagate per corruzione. Il Partito Comunista del Vietnam ha anche approvato una nuova legge anticorruzione nell'Assemblea Nazionale, precisamente il 29 novembre 2018, e questa legge è entrata in vigore il 1 luglio 2019. Questa nuova legge del 2018-2019 stabilisce regolamenti e azioni per prevenire e individuare la corruzione.
E ci sono state una serie di figure di rilievo che sono state colpite appunto da questa campagna Fornace Ardente: il ministro dei trasporti, l'ex maggiore generale della pubblica sicurezza del popolo del Vietnam, il ministro della sanità, coinvolto anche in uno scandalo legato alla fornitura di materiali per il Covid-19, l'ex capo della Petrovietnam Construction Joint Stock Corporation, il direttore del Dipartimento di Forniture Mediche presso il Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie nella provincia di Ninh Thuan, l'ex viceministro degli Affari Esteri, accusato di aggiungere illecitamente aziende alla lista di fornitori di voli di rimpatrio durante il Covid, Nguyen Xuan Phuc, undicesimo presidente del Vietnam dal 2021 fino alle sue dimissioni nel 2023 per errori e violazioni commessi da 539 subordinati del suo governo, Wong Din Hue, presidente dell'Assemblea Nazionale, che ha lasciato l'incarico nel 2024 per violazioni e carenze.
E adesso cerchiamo di capire, di chiarire quali sono stati il ruolo, le conseguenze, l'impatto in sostanza di questi arresti all'interno del sistema politico vietnamita. Diciamo che innanzitutto il Vietnam è uno stato a organizzazione marxista-leninista con una struttura politica organizzata intorno a quattro posizioni chiave che sono note come i quattro pilastri, e questi quattro pilastri sono il segretario generale, che è sostanzialmente la figura più potente, quella che rappresenta il partito, il presidente dello Stato, il presidente dell'Assemblea Nazionale, che equivale in qualche misura al nostro Parlamento, e il primo ministro, che invece è una figura esclusivamente di rappresentanza.
Per capire l'impatto della campagna Fornace Ardente va notato che Nguyen Xuan Phuc, presidente, era il numero due del paese e si è dimesso nel 2021 senza subire processi legali, mentre Wang Din Ue era il numero 3 e ha lasciato il suo incarico per irregolarità, come dicevamo poco fa, nel 2024. Secondo diversi media, tra gli arrestati figurano un membro del Politburo, un ex membro del Politburo, quattro membri attuali o ex del Comitato Centrale del Partito e 186 altri membri del partito sotto la gestione del Comitato Centrale. E tuttavia non ci sono sufficienti informazioni sul sistema politico vietnamita per comprendere esattamente chi siano queste persone e quale sia stato il loro destino. Ma insomma, è opportuno sottolineare che è una campagna che colpisce anche persone di altissimo livello.
E va anche notato che la Fornace Ardente, questa campagna anticorruzione, ha subito un'accelerazione importante durante la pandemia, con scandali di grande portata relativi alla fissazione dei prezzi, alle tangenti che sarebbero state versate per kit di test Covid-19 e per mazzette finalizzate a garantire posti su voli di rimpatrio di cittadini vietnamiti. Questi scandali hanno portato alla caduta di decine di funzionari, coinvolgendo direttamente il Ministero della Sanità e il leader di Hanoi. E adesso, prima di cercare di capire quali sono state le conseguenze di questa campagna, facciamo un'altra piccola pausa musicale. Duccio! Woodstock! Woodstock, how you doing? Everybody easy? Are you ready to make a party with us tonight? Yes, 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 Lion! Yo, dobry wieczór, Woodstock! Как вас здесь? It's the Asian Dub Foundation bringing you positive vibrations. We want to feel your energy and see you rise, rise to the challenge. Hey, time is a ticking. You better start thinking. Energy surging, ambition is blurring. Maybe you're thinking you're not up to scratch. Maybe you're thinking that now you met your match. You're finding it hard to know where to begin. Where this content is spreading these weeks. Now your belief and the pep in the style. You know you can always turn it around. You better vediamo quindi quali sono state le conseguenze della Fornace Ardente. Adesso, per il momento, la situazione in Vietnam è piuttosto confusa perché, diciamo, in aggiunta a questa ondata di arresti e poi di dimissioni, Nguyen Phu Thong, il segretario generale del Partito Comunista del Vietnam e la figura numero uno del paese, è morto il 19 luglio 2024 all'età di 80 anni dopo una malattia piuttosto lunga. Dopo la sua morte, To Lam, che è l'ex ministro della pubblica sicurezza, ha assunto il ruolo di segretario generale.
To Lam ha avviato una serie di riforme, tra cui la riforma del settore pubblico, e ha concentrato i suoi sforzi su stabilità e sicurezza interna. Si prevede che la campagna della Fornace Ardente continuerà sotto la sua guida. Infatti, questa campagna, appunto, ha avuto conseguenze sia positive che negative in Vietnam, con impatti che vanno ben oltre la sfera politica.
Per quanto riguarda cominciamo dagli effetti negativi, diciamo, e possiamo considerare come effetti negativi prima di tutto il blocco della spesa pubblica. E uno degli effetti più visibili della Fornace Ardente è il fatto che tutti i livelli di governo non sembrano essere più in grado, non sono più in grado di usare e distribuire fondi pubblici. Il denaro destinato ai progetti non viene utilizzato e questo ovviamente causa ritardi significativi nella spesa pubblica. E poi c'è ovviamente un clima di paura che si è diffuso tra i funzionari. Anni di arresti e di obblighi di dimissioni spaventano molti funzionari governativi che hanno visto i loro colleghi arrestati o costretti a dimettersi. Anche quelli che agiscono in buona fede hanno paura di essere puniti per errori involontari, e questo soprattutto perché ci sono regolamenti complessi, soprattutto nel campo degli appalti pubblici. Per evitare responsabilità di conseguenza, spesso i funzionari ritardano decisioni importanti. Però, dal momento che si tratta di un governo comunista, i funzionari che ritardano la messa in pratica, in atto, di lavori pubblici rischiano anche su quel versante punizioni per il mancato rispetto di scadenze o per la mancata distribuzione dei fondi assegnati. E un'altra conseguenza negativa è la paralisi conseguente nei settori pubblico e privato. La campagna della fornace ardente ha creato un'atmosfera di paura e di ansia che colpisce non solamente il settore statale, come abbiamo cercato di spiegare fin qui, ma anche quello privato. La repressione di attività fraudolente di grandi speculatori immobiliari ha scatenato timori che anche il settore immobiliare stesso possa crollare. Un'altra conseguenza negativa è quella che moltissimi progetti pubblici risultano bloccati. Viene riferito che nel 2022 a Ho Chi Minh City ben 100 progetti pubblici non hanno ricevuto i fondi che erano stati pianificati. Progetti importanti come linee della metro, ponti, aeroporti, ospedali sono fermi in tutto il paese a causa di problemi di acquisizione dei terreni. Sempre nel 2022 si è scoperto che il 65% delle strutture mediche in Vietnam affronta carenze di attrezzature e medicinali a causa del blocco dei fondi. Inoltre ci sono grandi progetti come l'ammodernamento dell'aeroporto di Saigon che risultano essere sospesi.
Ma sono anche altri gli effetti negativi, per esempio una performance economica ormai a rischio. Questo blocco ha infatti effetti a catena sull'economia del Vietnam, con progetti chiave fermi e difficoltà a soddisfare le esigenze sanitarie e infrastrutturali del paese. Inoltre, diciamo, la corruzione funzionava appunto come una sorta di lubrificante burocratico per accelerare appunto i processi di una burocrazia molto, molto onerosa. L'eliminazione delle tangenti ha rallentato il sistema, causando disagi temporanei nei servizi essenziali quali la sanità. Tuttavia, questo tipo di problemi legati alla mancata lubrificazione sono considerati transitori e destinati a ridursi man mano che la corruzione verrà sradicata.
E passiamo invece a considerare quelli che sono gli effetti positivi di questa campagna. Il primo effetto positivo che può essere citato è quello, diciamo, della riduzione dei costi informali. E costi informali che sono legati a quelle che sono le transazioni commerciali, gli affari e così via dicendo. Un'indagine della Camera di Commercio e dell'Industria del Vietnam ha rilevato che la percentuale di aziende che pagano commissioni non ufficiali, sostanzialmente stiamo parlando di mazzette, è scesa a seguito della campagna della fornace ardente del 39% tra il 2006 e il 2021. Ciò nonostante, ancora nel 2021 l'indagine diceva che il 41% delle aziende pagava mazzette. Tra gli effetti positivi ci sono poi benefici per quanto riguarda l'innovazione e la produttività. Diciamo, la riduzione della corruzione dovrebbe avere effetti positivi sull'innovazione e sulla produttività, che sono settori centrali per l'economia del Vietnam, che come la Cina punta su industrie innovative. Dopodiché un altro effetto positivo è forse quello di aver creato un clima più attrattivo per gli investimenti stranieri. La lotta alla corruzione ovviamente sembra aver reso il Vietnam più attraente per gli investitori stranieri, aumentando la fiducia nelle sue istituzioni sia economiche che politiche.
Ed in effetti la Economist Intelligence Unit ha detto che il Vietnam ha guadagnato 22 posizioni a livello mondiale nell'indice per la facilità di fare business. Transparency International inoltre ha affermato che il Vietnam è passato dal 33° posto per corruzione nel 2018 al 42° nel 2022. Il Vietnam ha visto un aumento del 39% in investimenti stranieri diretti nei primi mesi del 2024. Quindi, diciamo, potrebbe sembrare che la fornace ardente stia trasformando profondamente il Vietnam, bilanciando difficoltà a breve termine con prospettive più stabili e trasparenti a lungo termine. Detto ciò, visti gli scarsi dati, non è facile capire cosa stia realmente succedendo e quali siano le conseguenze. Detto tutto ciò, facciamo un'altra piccola pausa musicale e poi cercheremo di capire perché la corruzione è così diffusa in Vietnam in particolare.
Now we move 50 years into the future.
E a questo punto cerchiamo di capire perché i funzionari governativi sono corrotti. E tutti sono d'accordo che una delle cause principali della corruzione in Vietnam è il fatto che lo stipendio dei funzionari pubblici è estremamente basso. Lo stipendio base per i dipendenti pubblici, infatti, è diciamo più o meno di $73 al mese. E anche per quanto riguarda i dipendenti senior che hanno stipendi più alti, sono cifre che ovviamente non sono sufficienti a coprire il costo della vita, specialmente nelle grandi città.
Il Vietnam ha lottato per decenni contro la corruzione, che continua a essere un problema diffuso. Nel 2023 il paese si è classificato 83esimo su 180 nell'indice di percezione della corruzione, con il 64% dei vietnamiti che ritiene la corruzione un problema grave e il 15% degli utenti dei servizi pubblici che ha ammesso di aver pagato una tangente negli ultimi 12 mesi. Uno dei motivi alla base di questa corruzione diffusa è la percezione che smascherare la corruzione all'interno del CPV possa minare il potere del partito e rivelare le sue debolezze. Questo vuol dire che in un paese in cui tutti, tra virgolette, lavorano per il partito o per il governo, smascherare o rivelare la corruzione viene ritenuto una forma di anche rivelare i problemi del Vietnam, ma lo spiegheremo più avanti.
Comunque diciamo che la corruzione in Vietnam è un problema di tipo sistemico. È profondamente radicata, infatti, e ha raggiunto un livello di coesistenza con il sistema politico, diciamo così, per via di una combinazione di fattori, e si tratta di fattori sia oggettivi che soggettivi. Prima di tutto, in Vietnam c'è un apparato statale estremamente ingombrante, con una struttura burocratica eccessivamente complessa e inefficiente. Dopodiché, come dicevamo, all'interno di questo apparato statale ingombrante ci sono salari e benefici completamente inadeguati. Le retribuzioni basse, come ovvio, spingono molti dipendenti pubblici a cercare fonti di reddito alternative, e queste fonti di reddito alternative spesso sono pratiche illecite. Il potere statale poi appare in qualche misura sproporzionato. L'autorità dello Stato è talmente pervasiva che facilita l'abuso di potere.
E comunque stiamo parlando di un numero di funzionari pubblici impressionante. Recentemente molti vietnamiti sono rimasti sorpresi quando il Ministero della Pubblica Sicurezza ha rivelato che le forze di difesa civile e altre forze di sicurezza locali contano 1,5 milioni di persone impiegate, equivalenti a circa l'1,5% dell'intera popolazione del Vietnam. Tutte queste persone sono persone stipendiate dal governo. In aggiunta esiste un cosiddetto settore pubblico non economico. Settori come educazione, sanità, cultura e sport impiegano più di 2,5 milioni di persone distribuite in 73.600 unità. Organizzazioni politiche e associazioni, anche queste organizzate nell'ambito del partito, sono circa 35.100 e impiegano 237.000 persone.
In un sistema comunista come quello vietnamita, per noi è difficile capire chi viene pagato dal governo direttamente e in che modo viene pagato dal governo. Va detto però che fra macchina amministrativa statale, servizi, cioè quello che abbiamo definito poco fa settore pubblico non economico, e tutte le associazioni legate al partito, cioè praticamente tutta la società civile, si raggiungono numeri veramente impressionanti rispetto alla dimensione dello Stato e soprattutto rispetto a quelli che sono i nostri parametri occidentali.
In Vietnam inoltre la corruzione viene anche vista come un investimento. Un altro fenomeno noto infatti è il pagamento per accedere a posizioni nel sistema statale dei vari, insomma nelle varie occupazioni come descritte poco fa. Le persone pagano per entrare nell'apparato governativo e poi usano il potere acquisito per partecipare a pratiche corrotte. Questo circolo vizioso è diventato parte integrante del funzionamento della macchina governativa. Candidarsi e pagare per posizioni di potere è talmente comune che il capo del comitato di ispezione del partito di Hanoi ha ammesso pubblicamente: compagni, oggi si dice che con meno di 100 milioni di dong non si può comprare una posizione. Stiamo parlando di circa $4,000.
E poi c'è un ultimo elemento che è quello dell'assenza di controllo pubblico. Infatti non esiste un meccanismo efficace per permettere a cittadini e organizzazioni della società civile di denunciare o criticare o intervenire contro la corruzione in modo organizzato. Il processo per affrontare la corruzione dipende interamente dalla volontà politica delle forze interne del Partito Comunista. Questo significa che all'interno del sistema politico vietnamita le denunce vanno direttamente presentate alla cellula locale del partito. Di conseguenza è sostanzialmente impossibile denunciare la corruzione a un'entità che è comunque legata sempre al partito e che in qualche misura è essa stessa coinvolta nel processo di corruzione.
E allora continuiamo questo nostro approfondimento sul Vietnam cercando di tracciare qualche parallelismo sistemico tra insomma i paesi dell'Asia. In questo approfondimento ci siamo focalizzate sul Vietnam perché è l'ultimo paese che affronta grandi scandali di corruzione, anche perché la figura di Lan con cui abbiamo iniziato questo approfondimento appare un po' come una crudelia demon del comunismo sui nostri media, mentre un'altra parte dei media si stupisce di come una vecchia signora possa essere condannata a morte.
Però in realtà negli ultimi decenni l'Asia è stata teatro di moltissimi scandali per quanto riguarda la corruzione e questo evidenzia come una piaga di questo tipo è radicata in fattori in realtà storici, politici, economici comuni all'interno del panorama, diciamo così, dell'Asia. Per fare un elenco piuttosto breve e per rimanere ai casi più noti, possiamo prendere l'esempio della Cina. Dal 2012 Xi Jinping ha avviato una campagna anticorruzione su larga scala. La Malesia, dove quello che viene definito scandalo del fondo 1MDB, che è il fondo sovrano maltese, ha coinvolto l'ex primo ministro Najib Razak. Oppure l'India, dove c'è stato lo scandalo licenze per il 2G, che ha causato perdite economiche, finanziarie di 29 miliardi di dollari. In Indonesia, dove Setia Novanto, che è ex presidente della Camera dei Rappresentanti, è stato condannato per appropriazione indebita di fondi. Nelle Filippine, lo scandalo Fertilizer Fund ha visto il dirottamento di fondi destinati agli agricoltori per l'acquisto di voti. La Corea del Sud, ancora, dove l'impeachment della presidente Park Geun-hye, mi scuseranno per la pronuncia, per appropriazione indebita di milioni di dollari. E quindi possiamo dire che la persistenza della corruzione in Asia non deriva solamente da pratiche contemporanee, ma da quelle che possiamo definire debolezze strutturali, che sono sicuramente state ereditate dal colonialismo, da influenze geopolitiche esterne e poi anche da sfide della governance post-indipendenza. Vediamo un attimo di approfondire queste tematiche.
Allora, il primo elemento da considerare è un elemento che abbiamo nominato già varie volte durante questo approfondimento, ovvero i bassi salari nel settore pubblico. Molti stati asiatici ereditano stipendi insufficienti per i dipendenti pubblici, ovvero una pratica che è stata introdotta dai governi coloniali, che consideravano i funzionari locali come strumenti di controllo e non come servitori pubblici. Dopo l'indipendenza, i nuovi stati si sono trovati con burocrazie enormi e con risorse finanziarie limitate, quindi molti funzionari hanno fatto ricorso a tangenti come strategie di sopravvivenza. In questo senso, in Vietnam e in India i salari dei funzionari pubblici sono ben al di sotto del costo della vita, e anche nelle Filippine il ricorso a tasse informali, risale al periodo coloniale americano.
E bisogna poi ricordare le reti di clientelismo. Le reti di patronato e di clientelismo, che erano radicate nei sistemi coloniali, cooptavano le elite locali per mantenerne il controllo, semplicemente. Dopo l'indipendenza, molti governi non sono riusciti a creare dei sistemi alternativi, meritocratici, e hanno lasciato spazio a favoritismi e a legami di carattere politico e commerciali. Per fare solo alcuni esempi, in Indonesia le politiche coloniali olandesi hanno rafforzato le relazioni con le elite locali e si sono poi evolute in reti di patronato dopo l'indipendenza. In Sud Asia le concessioni britanniche a famiglie privilegiate hanno consolidato poi i legami tra quelli che possiamo definire politica e affari. La guerra fredda poi ha ulteriormente rafforzato queste reti. Potenze come gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica si appoggiavano a elite locali fedeli, trascurando la vera e propria governance.
Inoltre c'è una debolezza strutturale per quanto riguarda i controlli e tendenzialmente una governance inefficace. Molte amministrazioni coloniali infatti evitarono deliberatamente di costruire sistemi di governance trasparenti, temendo ribellioni a livello locale. Dopo l'indipendenza i nuovi stati spesso mancavano delle strutture istituzionali necessarie per garantire responsabilità e trasparenza. La guerra fredda ha aggravato queste debolezze, con risorse internazionali che venivano spesso utilizzate per sostenere regimi autoritari senza controlli adeguati. Inoltre, l'assenza di movimenti democratici indipendenti ha ulteriormente indebolito la capacità di supervisione, come accaduto in Vietnam, ma anche in altri paesi con limitata società civile, come il Laos e la Cambogia.
Infine non possiamo non menzionare le norme culturali e storiche, con il chiaro rischio di apparire coloniali, portatrici di un punto di vista coloniale, però siamo costretti ad aggiungere che in molte società asiatiche la corruzione si intreccia con tradizioni culturali, che sono tradizioni culturali di dono e di reciprocità. Queste pratiche, che inizialmente erano pratiche positive, sono state adottate e snaturate dai governi coloniali e postcoloniali per giustificare comportamenti opportunistici.
Tutto questo richiederebbe una trasmissione a sé, perché chiaramente i casi sono numerosissimi, però è sufficiente dire che in generale, rispetto a quanto accade in Occidente nella società, c'è un rispetto molto formale per le figure più anziane o per le figure con più potere, che sono viste come delle persone guida, e quando queste figure sono corrotte, la corruzione diventa facilmente sistemica.
Ci stiamo avviando alla conclusione di questa puntata e siamo un po' alla fine, e diciamo che quella che possiamo trarre dal Vietnam è una lezione di carattere globale. In Asia la corruzione riflette, complessivamente parlando di Asia, un'eredità storica e geopolitica che non è unica nella regione ed è legata in maniera molto forte, a filo doppio, all'eredità coloniale e a dinamiche geopolitiche che sono più ampie. Durante la Guerra Fredda il sostegno statunitense a reti come la mafia in Italia, è una situazione che abbiamo ben presente, ha mostrato come le alleanze strategiche possano erodere l'integrità istituzionale ovunque e non solamente in Asia.
Questi esempi sottolineano appunto che la corruzione non è un problema di altri, ma una sfida globale modellata dalla geopolitica e dalla storia. Riconoscere queste connessioni storiche infatti è fondamentale per costruire sistemi più trasparenti e responsabili a livello mondiale. E come ormai d'abitudine per questi approfondimenti, diciamo, ci vogliono una serie di clausole di salvaguardia nell'affrontare questo tema che a breve vi diremo.
E a livello di clausole di salvaguardia, come prima cosa diciamo, riconosciamo che questo approfondimento non ha trattato alcuni aspetti cruciali del sistema vietnamita. Per esempio, in particolare la repressione del dissenso e dell'attivismo, la gestione del dissenso politico, dei movimenti ambientalisti e di altri tipi di attivismo in Vietnam è una questione molto complessa. Affrontare questo tema avrebbe richiesto uno spazio molto maggiore rispetto a quello disponibile.
Il secondo aspetto a cui facevamo brevemente accenno prima è il ruolo della società civile, il contributo appunto della società civile nei recenti scandali di corruzione è stato poco documentato, principalmente a causa del forte controllo sul mondo dell'informazione esercitato dal governo vietnamita e anche dal fatto che la maggior parte della società civile in Vietnam è nei fatti parte del partito stesso. Quindi diciamo risulta difficile valutare in maniera esaustiva il peso che organizzazioni locali o internazionali potrebbero avere nel promuovere trasparenza e responsabilità.
Un terzo problema è legato alle fonti che abbiamo utilizzato e alle limitazioni connesse a queste fonti. Gran parte delle informazioni che abbiamo utilizzato per questo approfondimento proviene, e lo abbiamo già detto nelle precedenti puntate, dai media occidentali. Proviene da Wikipedia e da alcune fonti asiatiche in lingua inglese. Questo introduce ovviamente degli errori potenziali o delle distorsioni dei dati e soprattutto delle interpretazioni che vengono presentate. La mancanza di accesso diretto a fonti vietnamite limita ovviamente la possibilità di verificare i dettagli e di comprendere pienamente il quadro interno. Inoltre alcune delle considerazioni considerazioni finali provengono da ricerche sociologiche che hanno studiato le società colonizzate e postcoloniali, quindi a integrazione del panorama delle fonti che abbiamo citato.
E inoltre è necessario, diciamo, accennare alla possibilità di influenze esterne, anche al rischio di sfociare in un complottismo, sebbene infatti non ci siano prove dirette o specifiche del coinvolgimento della CIA o di altre agenzie straniere nella situazione attuale del Vietnam. È ragionevole, insomma, dal nostro punto di vista, supporre che possano esistere influenze esterne, considerando il ruolo tradizionalmente attivo degli Stati Uniti nella regione. Tuttavia questa rimane una speculazione non confermata.
E questo contesto di incertezza ci spinge a considerare questa analisi semplicemente come un punto di partenza, uno spunto, con l'auspicio che possano esserci approfondimenti futuri più articolati che possano arricchire e bilanciare, se necessario, il quadro che abbiamo presentato.
E allora, quando sono le 11:10, concludiamo appunto questo nostro terzo approfondimento del ciclo di approfondimenti da Roma fino a Bangkok, approfondimenti sull'Asia. Abbiamo parlato appunto della corruzione, diciamo più in generale del tema della corruzione, con un focus specifico sul caso del Vietnam. Questo ciclo di approfondimenti continuerà, non vi sappiamo ancora dire bene quando, ma appena lo sapremo vi lo comunicheremo, comunque sicuramente nel mese di gennaio. Come le puntate precedenti, anche questa la potete trovare sul sito di Radio Onda Rossa sotto forma di podcast da la giornata di oggi, e quindi ve la potete andare a riascoltare o insomma farla girare. E insomma, detto questo, chiuderei questo redazionale. Che ne dici?
Direi di sì, speriamo di essere state chiare con chi ci ascolta, e diamo appuntamento alla prossima volta, diciamo così, e così queste voci salutano tutte e tutti. We'll be right back.